Più breve possibile, anche se il brano che prenderemo meriterebbe un tempo maggiore. Ma il signore parlerà anche in 2 minuti, in 3 minuti, in 5 minuti. È importante dire poche verità, ma dette in maniera chiara. Allora, il tema che voglio trattare questa sera è il seguente: quanto le nostre scelte possono influenzare gli altri? Ok? Quindi parleremo di questo. La risposta è già ovvia, no? Quanto le nostre scelte nel bene e nel male possono influenzare gli altri? Beh, tantissimo, siete d'accordo? Le nostre scelte sicuramente possono influenzare gli altri e anche nel tempo. Vedremo anche nel tempo. Allora, Prima Re, capitolo, venite con me, Prima Re. Capitolo 12, parleremo brevemente di Geroboamo, un inventore. Geroboamo è stato un grande inventore, ha inventato una religione di comodo, ha inventato una religione su misura per lui e questo gli è costato davvero tanto. Leggiamo allora Geroboamo, capitolo, Geroboamo, Prima Re, capitolo 12, da versetto 25. Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì. Poi uscì di là e costruì Penuel. Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide. Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa del Signore, il suo cuore si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Il re quindi, dopo essersi consigliato, fece 2 vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese di Egitto. E ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Egli fece anche dei santuari di alti luoghi e creò dei sacerdoti presi qua e là dal popolo che non erano dei figli di Levi. Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel quindicesimo giorno del mese, simile alla solennità che si celebrava in Giuda, e offrì sacrifici sull'altare. Così fece a Betel perché si offrissero sacrifici ai vitelli che egli aveva fatti, e a Betel stabilì i sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti, il quindicesimo giorno dell'ottavo mese che aveva scelto di testa sua. Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Betel, celebrò una solennità per i figli di Israele e salì sull'altare per bruciare incenso. Fin qui la nostra lettura, leggeremo qualche altro passo. Poniamoci una domanda: perché Geroboamo? Perché a un certo punto nasce questa figura in mezzo al popolo di Dio, Geroboamo? Beh, il tema abbiamo detto che è quanto le nostre scelte possono influenzare gli altri, ok? Ed è senza dubbio Geroboamo il frutto di una scelta di un personaggio che noi conosciamo bene, che ha iniziato benissimo ed è finito malissimo, vale a dire Salomone. Quindi l'ultima parte della vita di Salomone, lui si deviò così tanto, ok, che si diede all'idolatria più sfrenata e dice la scrittura nel capitolo 11, se giriamo la pagina, dice che nei primi 13 versetti, dice appunto che irritò Dio, suscitò ad ira Dio. Lo spinse ad ira. È terribile questo fatto. E qui vediamo che Geroboamo è il risultato della disubbidienza di Salomone. È interessante, fratelli, guardate, perché vediamo anche quanto una scelta positiva influenzò nel bene Salomone, e lo vediamo al versetto 12 del capitolo 11. Mettiamo gli occhi, per favore. Non di meno, per amore di Davide, tuo padre, io non farò durante la tua vita ma strapperò il regno dalle mani di tuo figlio. Però non gli strapperò tutto il regno, ma lascerò una tribù a tuo figlio. Perché? Per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme che io ho scelto. È bellissimo. Qui c'è un uomo che ha fatto delle scelte. Davide, un uomo che ha scelto di amare Dio, ha sbagliato in alcuni momenti, ma rimase l'uomo secondo il cuore di Dio. Le scelte di questo uomo hanno fatto sì che Dio in qualche modo lo scegliesse e attraverso di lui proseguisse un certo programma da parte del Signore. Notiamo qua che Dio dice, nonostante Salomone in quest'ultima parte della sua vita provocò a dire a Dio, dice: io non ti toglierò. Perché non ti toglierò le 10 tribù, le 11 tribù? Perché in qualche modo adesso ti sei ravveduto? No, per amore di tuo padre. Allora vediamo, fratelli, qui che una scelta di suo padre portò del bene ancora nella vita di Salomone. Bellissimo. Nel versetto 32 lo ripete ancora. A Salomone resterà una tribù per amore di Davide mio servo. Bellissimo questo. Ed è bello perché nel capitolo 12, quando Roboamo, il figlio di Salomone, farà quella consultazione con i giovani per chiedere consiglio, dopo che gli anziani gli avevano consigliato, lui a un certo punto fa di testa sua, non ascolta il consiglio degli anziani. È interessante perché lì c'è scritto, in quel passo, c'è scritto che tutto questo proveniva da Dio. È forte sto fatto, fratelli. La scelta di Salomone di deviarsi nell'ultima parte della sua vita portò del male nella vita poi di Roboamo, il figlio. È straordinario. Quanto possono influenzare le nostre scelte nella vita degli altri, nella vita della famiglia, nella vita della Chiesa, nella vita sociale, normale? Quanto possono influenzare? Abbiamo detto tantissimo. Poi c'è sempre la responsabilità personale, non la dobbiamo dimenticare. Allora, io posso essere influenzato quanto voglio, però poi c'è sempre la mia testa che deve ragionare e deve a un certo punto andare nella direzione che io ritengo più opportuno. Pertanto, c'è la responsabilità personale, ma a volte le nostre scelte influenzano nel bene, nel male, gli altri. Roboamo esiste perché? Perché a un certo punto Salomone fece queste scelte scellerate di darsi all'idolatria. Ed è interessante perché Dio chiama, io lo riassumo perché dovremmo stare almeno un paio di incontri, io riassumo. È interessante perché quando Dio sceglie Geroboamo, sapete che cosa fa il Signore? Gli fa una promessa e gli dice che se lui sarebbe stato ubbidiente, se si fosse attenuto ai comandi che il Signore gli avesse dato e se fosse stato attaccato a Dio con tutto il suo cuore, il Signore gli aveva fatto una promessa che i suoi discendenti sarebbero rimasti alla guida di Israele. Lo dice proprio nella scrittura. Allora vedete, se la scelta di ubbidire a Dio lui l'avesse fatta, la sua scelta sarebbe stata influenzante, se si può dire così, se si può utilizzare, verso i discendenti di Geroboamo. Ma purtroppo non fu così. Quindi guardate quanto è importante, fratelli, quando noi facciamo le scelte, non dobbiamo fare di testa nostra. Notate, versetto 26, Geroboamo prende la guida delle 10 tribù, prende la guida, per la verità sono 11, poi succede qualcosa, e a un certo punto c'è un inciso molto importante. Dio gli fa una promessa, gli parla. Che cosa fa Geroboamo? Versetto 26. Geroboamo disse in cuor suo, inizia a ragionare con la sua logica. Ed è pericoloso quando noi ragioniamo con la nostra logica. Bellissimo sto fatto, in cuor suo. Ha iniziato a fare i suoi programmi. Sì, Dio mi ha detto che mi proteggerà, che i miei figli rimarranno a guida, ma stai scherzando? Ma deve essere sfuggito qualcosa al Signore, perché questo popolo è attaccato al Signore. E cosa farà? Andrà ancora a Giuda e ubbidirà al re Roboamo e poi mi uccideranno e mi uccideranno tutta la mia discendenza. Eh no, devo fare qualcosa. Ecco che lui inventa, abbiamo detto è un inventore, eh? Un altro possibile titolo potrebbe essere questo, di questo brano. Geroboamo, un inventore di una nuova religione che c'è ancora oggi, questa religione, lo sapete? La religione della comodità. Allora, a un certo punto dice Geroboamo, conoscendo l'attaccamento, dice che è meglio che il popolo non scenda più fino a Giuda. Che spreco, mamma mia. Mo' devi prendere la macchina, poi devi andare, poi devi tornare. Che stress, basta, ma basta. Facciamo, il Signore sta qua, il Signore ci ordina di radunarci qui, noi invece ci raduniamo da un'altra parte. Come vogliamo, secondo il nostro cuore. Basta. Ed è interessante perché lui sfrutta delle immagini, fratelli e sorelle, delle immagini che in qualche modo copiavano il falso di quello che Dio comandava. Bellissimo. È una persona che ha fatto veramente il furbo. Io vi voglio porre una domanda che me la sono posta prima io. Quando noi facciamo qualcosa, fratelli, perché la facciamo? Perché abbiamo un nostro tornaconto? O perché Dio ce lo chiede? E fa del bene a me e agli altri? Questa è la domanda che io mi sono posta e che noi ci dobbiamo porre. Quando facciamo qualcosa, perché io faccio questo? Lo faccio perché è un modo di fare cristiano? Perché il Signore me lo chiede? E allora io mi devo dare anima e corpo. Oppure lo faccio solo per mio interesse? Perché se lo faccio solo per mio interesse, potremmo cadere nel laccio di Geroboamo. Questo è molto importante. Allora, quali sono le caratteristiche di una religione di comodo? Innanzitutto, fratelli, il fatto di non fare troppi sacrifici, troppi sforzi, è vero? Perché mo, mi deve costare qualcosa, poi dopo lo stipendio è quello che è, insomma, poi sono pure stanco e poi mettiamoci tutto quello che vogliamo. Questa è una religione di comodo. Molti personaggi della scrittura, fra cui Davide, vi ricordate cosa disse a un certo punto? Io non donerò nulla al Signore che non mi costi nulla. Bellissimo. Fratelli, la vita cristiana ha un costo. Che ci piaccia o no, che lo vogliamo sapere o no, c'è un costo, prevede un costo. E io dico, grazie a Dio che è così, perché veramente se vogliamo, ci fa sentire anche più partecipi di questa opera. Immaginate se il Signore in qualche modo stipendio 10 milioni di euro al mese, tutti i vizi che vogliamo, tutte le comodità che vogliamo, ma scusate, saremmo in qualche modo imprigionati nel nostro cuore, presumo. Allora, la comodità. Un'altra caratteristica, ad esempio, versetto 29, e mise uno a Betel e l'altro a Dan. Guardate, concentrò l'attenzione su qualcos'altro che non era Dio, è una religione di comodo. Se la mia attenzione non è sul Signore, ma si posa su altre cose di questa vita, è una religione di comodo. Ok? È in qualche modo voler piegare il Signore a livello di schiavo nella mia vita e quindi io in qualche modo devo frustare quando le cose non vanno bene come io penso. Quindi abbiamo visto su dove. Ed è interessante anche l'intelligenza di quest'uomo a negativo, perché lasciatemi dire, non ha il senso delle cose di Dio. Guardate cosa fa. Dice, innanzitutto sceglie dei luoghi precisi. Sichem, abbiamo letto. Sichem, vi ricordate? Abramo lì ha eretto il primo altare. Dice, ma dai, dimmi che c'è un luogo meglio di Sichem? Dai, contestami questo fatto qua. Poi scelse Penuel o Peniel, dove Giacobbe Israele aveva combattuto con Dio, vi ricordate? Divenne Israele quando gli toccò l'anca. Ditemi se c'è un posto migliore di questo. Poi a Betel, o Betel vuol dire casa di Dio, non stiamo mica scherzando. A Dan, che geograficamente era molto importante, era a nord. Ma Dio detta le regole, fratelli, come ci dobbiamo radunare, dove ci dobbiamo radunare e tutto il resto. Quando noi cambiamo le regole, Vi ricordate Levitico 10? Lo cito velocemente. Nabad e Abiu, vi ricordate? Hanno voluto fare di testa loro. Il risultato qual è stato? Dio ha fatto di testa sua. Ha dovuto esercitare una disciplina. Uzia si è messo in un posto dove Dio non l'aveva chiesto. Su quando la regione di Comodo? Versetto 32. Guardate, stabilì una festa, versetto 32, ok? Che sembra simile alla festa istituita dal Signore. È interessante, no? Perché dice, stabilì la festa dei tabernacoli, un periodo diverso, stesso giorno, non più nel settimo mese, ma nell'ottavo mese, se avete notato, versetto 32. Quindi inizia a sfalsare anche queste cose qua. Ma è interessante perché toglie un'altra festa collegata a questa, la festa dell'espiazione. E per forza là bisognava piangere. E là bisognava farsi cordoglio, esaminarsi, dice, ma fammi vedere com'è la mia vita, ma è proprio a posto? E lì bisognava battersi il petto, forte. E no, perché ci doveva? Ma no, ma scusate, ma dai, ridiamo e cantiamo, saltiamo e gioiamo, e via, evviva, che bello! Ma Dio non aveva ordinato questo, Dio ha ordinato anche a noi, questo ci insegna anche a noi, che c'è un momento in cui noi ci dobbiamo esaminare, dobbiamo cercare di capire come stiamo andando, bellissimo. Su chi l'ha appoggiata? È vero, dice qua che fece praticamente degli uomini sacerdoti che non erano del popolo di Dio. Chi lo voleva fare? Immaginate nella chiesa del Signore, dice, Michela, che vuoi fare? Ah, Gino, io mi piacerebbe fare la pastoressa. Va bene, facciamo pastoressa. Gra, che vuoi fare? Ah, io sono sacerdote. Va bene, gra, facciamo sacerdote. No, vi immaginate se così fosse nella Chiesa del Signore? Sarebbe un disastro, c'è l'anarchia, non c'è la benedizione di Dio, ognuno deve occupare i posti che Dio gli assegna. È bellissimo questo fatto. Tutto questo scombussolamento, tralascio qualcosa perché sennò non arriviamo dove voglio arrivare, ha delle conseguenze proprio tragiche, delle conseguenze terribili nella vita. Quindi Geroboamo fa delle scelte. Non in funzione di ciò che Dio le aveva già detto. Dio gli fa delle promesse, le dimentica, non le tiene conto. Fa di testa sua, secondo il suo cuore, abbiamo letto, cambia le carte in tavola e a un certo punto che cosa succede? Che ci sono delle conseguenze, ma questo è vero anche oggi, fratelli. Questo è vero per tutti. Quando noi non ci atteniamo ai principi della parola, non è che il Signore mo cambia la parola per farci contenti a noi. È vero? Sebbene nel tempo di oggi, tempo moderno, l'ho detto qualche tempo fa, ci sono tante versioni della Bibbia, lo sapete? C'è la versione di Gino, la versione di Leo, la versione di Michela, la versione di Miriam, la versione di Marco. Ognuno di noi ha tolto le pagine, capito? Che in qualche modo ci parlano e ci danno fastidio. Allora io mi creo la mia versione. Fratelli, e questo è molto pericoloso. Allora, che cosa è successo? La religione di convenienza ha portato, fratelli, tanto male sia nel popolo che anche nella famiglia di Geroboamo. Capitolo 13, leggiamo il versetto 33 per brevità e 34. Dice: dopo questo fatto, Geroboamo non abbandonò la sua via malvagia, istituì, perché Dio lo avvisa ancora, manda un profeta, istituì. Anzi, nuovi sacerdoti degli alti luoghi, prendendoli qua e là dal popolo, chiunque voleva era da lui consacrato e diventava sacerdote degli alti luoghi. Quella fu per la casa di Geroboamo un'occasione di peccato che si attirò su di lei la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. Pazzesco, fratelli e sorelle. Guardate questa caparbietà, questa durezza di cuore porta. Invece di ravvedersi, perché il Signore lo riprende, invece di ravvedersi, Signore, hai ragione, mi pento, mi batto sul cuore. Che cosa fa? Indurisce ancora il cuore e si intestardisce di più e va avanti così. Bene, dice il Signore, vogliamo vedere chi è più forte? Vogliamo vedere come ti posso spezzare? È forte, fratelli. E questa progenie, a motivo di Geroboamo, sparisce. Infatti più avanti vengono tutti uccisi la discendente di Geroboamo. Ma è interessante perché per 20 volte, almeno 20 volte dopo Geroboamo, fratelli, sapete che cosa c'è un inciso che compare almeno nella vita di 20 re. Adesso ne leggeremo qualcuno. Per 20, almeno 20 volte ho contato io, fa riferimento ai peccati di Geroboamo. Geroboamo diventa il tipo per dire, ecco, tu non stai comportandoti bene, non ti stai comportando bene. Sei un re sulla scia di Geroboamo. Tu ti sei fatto influenzare dalla filosofia di Geroboamo, dal modo di guidare il popolo di Geroboamo. Per almeno 20 volte ho visto questa cosa qua. Ed è veramente terribile. Lo voglio leggere qualche versetto e concludo. Allora, venite con me in Prima Re, capitolo 15, qualche pagina più avanti, versetto 33 e 34. Il terzo anno di Asa, re di Giuda, Baasa, figlio di Aia, cominciò a regnare su tutto Israele. Stava a Tirsa e regnò 24 anni. Fece quel che male agli occhi del Signore, seguì la via di Geroboamo e imitò il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele. Notate com'è forte. Questo, le sue scelte, ha influenzato Israele, al punto da fargli pagare un prezzo altissimo a tutto il popolo. Terribile questa cosa qua, terribile. Capitolo 16, un po' più avanti, versetto 25 e 26, ne leggo qualcuno, giusto per convalidare, confermare il fatto che le nostre scelte, fratelli e sorelle, nel bene e nel male, possono influenzare gli altri. Ripeto. C'è sempre la responsabilità personale, perché tu mi puoi dire tutto quello che vuoi, ma dopo io devo ragionare con la mia testa alla luce della scrittura. C'è sempre la responsabilità personale. Allora, capitolo 16, versetto 25. Omri fece ciò che è male agli occhi del Signore e fece peggio di tutti i suoi predecessori. Seguì in tutto la via di Geroboamo, figlio di Nebat, e si abbandonò ai peccati che Geroboamo aveva fatto commettere a Israele, provocando lo sdegno del Signore, Dio di Israele, con i suoi idoli. Terribile! Guardate, è diventato un modello che diversi re hanno poi seguito successivamente. Seconda Re, capitolo 10, Seconda Re, capitolo 10, leggiamo ancora qualche altro, poi mi fermo. Sono stato sintetico nel riassumere queste verità. Allora, Seconda Re 10, 29 a 31. 10, 29 a 31. Dice così: tuttavia, anzi, leggiamo da 28, così Jehu estirpò Baal da Israele. Tuttavia, egli non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Cioè, non abbandonò i vitelli d'oro che erano a Betel e a Dan. E il Signore disse a Jehu: perché tu hai seguito puntualmente ciò che è giusto ai miei occhi e hai fatto alla casa di Acab tutto quello che desideravi, i tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. Ma vi voglio far notare, fratelli, anche se questo ha fatto delle cose buone, non tolse totalmente tutto quello che è stata la condotta di Geroboamo. Quindi Geroboamo ha continuato a influenzare anche la vita di questo re. Ma c'è ancora qualcosa che dobbiamo vedere. E mi fermo. Seconda Cronache, capitolo 33. Seconda Cronache, capitolo 33. Capitolo 33. Qui si parla di Manasse, vi ricordate? Anche lui ha fatto le scelte, come le facciamo noi, come ha fatto Geroboamo. Anche lui ha fatto le scelte. Vi ricordate che cosa ha fatto? Ha fatto proprio un gran male al popolo, è diventato un grande idolatra, ha eretto altari in tutti i modi, c'era culti di tutti i tipi, di tutte le razze, se leggete nel capitolo 33, al punto che dice al versetto 11: il Signore fece venire contro i loro capi dell'esercito del re d'Assiria che catturarono Manasse con uncine, eccetera, eccetera, lo portarono in Babilonia. A un certo punto, fratelli, accade qualcosa di meraviglioso. Sapete che cosa accade? Che quest'uomo terribile, malvagio, si converte al Signore, si ravvede e il Signore lo riporta dove. Da dove era stato riportato, lo riporta a casa, gli permette di tornare sul suo trono. Ma c'è un particolare molto interessante, versetto 17. Guardate, tuttavia, il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi, però soltanto al Signore e al Dio. Nonostante, fratelli e sorelle, c'è stato questo ravvedimento, ma le conseguenze della scelta scalpestrata di quest'uomo portò una cattiva educazione al popolo e il popolo continuava a offrire sacrifici, dicevano loro, al Signore, ma dove? Non dove Dio l'aveva ordinato, ma sugli alti luoghi, dove gli pareva meglio. Si facevano degli altari loro e lì facevano dei sacrifici per il Signore. Ma Dio non comandava questo. Allora guardate, un uomo che poi si era veduto, ma è un po' come quell'esempio, no? Che si fa quando si fa maldicenza, no? C'è un esempio molto bello che di solito si fa, che paragoniamo quando noi facciamo maldicenza e poi ci ravvediamo. Questa maldicenza viene paragonata a un cuscino pieno di piume, che poi viene lasciato libero di volare. E viene chiesta alla persona che ha fatto maldicenza, adesso vai a raccogliere tutte quelle piume. È impossibile. Fratelli e sorelle, quando noi facciamo delle scelte, e non sono delle scelte buone, e ci sono delle conseguenze, gloria a Dio se ci ravvediamo. Però a volte quello che noi abbiamo fatto, trapassato agli altri, rimane nel tempo, nella vita degli altri. E noi, magari noi ci siamo ravveduti, ma gli altri continuano a camminare secondo l'esempio che hanno visto da ciascuno di noi. Allora, se è vero che possiamo influenzare negativamente, è vero anche che possiamo influenzare positivamente. Ci sono tanti esempi, prima Corinzi 11:1, Filippesi 3:17, Efesini 5:1, l'Apostolo Paolo dice: siate imitatori miei e di Dio. Fratelli, se abbiamo dei buoni esempi, imitiamoli. Ma una cosa è sicura, se imitiamo il Signore, non sbagliamo mai. Allora che possiamo essere dei buoni esempi, che possiamo influenzare con le nostre scelte anche gli altri, ma positivamente e non negativamente. Che Dio ci benedica. Amen.